Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Tutta la nostra vita di credenti è un cammino verso l'incontro col Signore Gesù. E anche Egli viene incontro a noi. Ecco il senso dell'Eucaristia, nella quale noi confermiamo questa convinzione di fede, che stiamo camminando verso l'incontro con Lui. E che questo è il senso vero, profondo, della nostra esistenza. E Lui viene come in anticipo, anche se sotto i segni del pane e del vino, del santo rito, viene verso di noi nella Santa Eucaristia. Chiediamo in questa messa di avere sempre più presente, lungo le nostre giornate, il significato di del tempo che viviamo e dell'incontro con Lui.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 6, versetti 12-16. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade, e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13-18. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine. Alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. E così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetti dall'1 al 13. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Destolte dissero alle sagge: dateci un poco del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Più che fare un commento a questo Vangelo nelle sue varie parti, preferisco sottolineare anzitutto l'esortazione e cercare poi di capire, o almeno cercare di indicare la via, quello che ci serve per apprezzare, per sentire la forza di questa esortazione, che è l'ultima parola del Vangelo che abbiamo ascoltato: vegliate, state svegli. Questa veglia che nel quadro, nell'immagine della parabola, è la veglia per andare incontro allo sposo, sicché è visto in modo del tutto attraente e positivo la fine, quello che possiamo chiamare la fine. La fine sono le nozze, è la felicità delle nozze ed è l'incontro con lo sposo. Ecco, su questo vorrei fermarmi un istante. Anzitutto mi sembra che noi abbiamo bisogno di ripensare di più all'importanza di quello che viene chiamato la parusia o la seconda venuta del Signore Gesù, senza della quale tutto sarebbe smentito. Noi dobbiamo considerare di più questo aspetto. È comprensibile che dal nostro punto di vista, per tutta l'esperienza, nel fiume dell'esperienza cristiana in cui noi siamo entrati con la nostra vita, questo possa essere, non dico sparito, ma quasi. Sicché quasi tutto è già avvenuto e tutta l'attenzione della nostra mente, del nostro cuore, della nostra meditazione, dei santi misteri, dei sacramenti, è tutto centrato sulla morte e risurrezione di Gesù. Sicché sembra che tutto sia fatto. E così non è. Così non è. Non dobbiamo lasciarci, questo è il mio parere almeno, lasciarci ingannare dalla grande insistenza doverosa, diciamo, provvidenziale, che noi troviamo nelle orazioni, nella liturgia, prima di tutto nei testi del Nuovo Testamento, in Paolo, nelle esortazioni, dove l'insistenza è sul fatto che abbiamo già siamo stati salvati, già abbiamo avuto lo Spirito come primizia, come inizio. Già possiamo vivere o dobbiamo vivere una vita nuova? Voi siete nuove creature, anche se poi deve aggiungere: perciò fate morire l'uomo vecchio. Quindi c'è ancora qualcosa da fare, ma sostanzialmente questo accento è certamente fondamentale, ma ripeto, non dobbiamo lasciarci ingannare, questo è il mio parere, perché questo accento è proprio dovuto al fatto che l'esperienza non solo personale, soprattutto l'esperienza storica dei discepoli di Gesù, dice quasi il contrario. Non è vero. Vi sembra che siamo tutte nuove creature nella Chiesa? Vi sembra che la storia della Chiesa dimostrerebbe storicamente che c'è stata il rinnovamento del mondo. C'è da pensarci su questo, no? Cioè, l'importanza della parusia, cioè della seconda venuta del Signore Gesù, mediante la quale tutto si dimostrerà, tutto si realizzerà, e troverà anche conferma tutto ciò che è appena iniziato in noi, come primizia, come primo dono. Allora sì che troverà la conferma, quando con la seconda venuta del Signore Dio sarà tutto in tutti. Dio trasformerà davvero la storia del mondo, anche se non sappiamo rappresentarci, ci dobbiamo appoggiare giustamente sulle varie immagini che la Scrittura, i profeti, fino ad arrivare a Gesù, ci offrono, per sottolineare, per immaginare l'estrema grandiosa novità di un mondo diverso, di una nuova creazione, di un mondo di pace e di felicità, e soprattutto di un mondo in cui non si muore, in cui non c'è lacrima, non c'è dolore. E Dio asciugherà allora ogni lacrima dai nostri occhi. Questo mondo, questa è la parusia. Questo è il mondo della parusia, il mondo cioè della seconda venuta del Signore. Comprendiamo, e dovremmo riflettere ancora di più su questo, l'importanza immensa di tutto questo. È per questo, difatti, che noi celebriamo l'Eucaristia. La celebriamo per ricordare, con un ricordo certamente efficace, attraverso il sacramento, ricordare il passato, la morte di Gesù e la sua risurrezione. Ma la celebriamo anche per invocare la sua venuta, come diciamo tutte le volte. Lo ripetiamo da un lato alla fine della preghiera eucaristica, recitando la preghiera di Gesù, che è proprio questa invocazione: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi aggiungendo, interpretando il Padre nostro e sottolineando e invocando la beata speranza che venga il nostro Salvatore. Non facciamo questo. E anche la Santa Comunione, che è il punto culminante di questo incontro misterioso col Signore Gesù che viene, la interpretiamo così. Il Santo Rito lo interpreta così. È una specie di anticipo. È un anticipo della sua venuta definitiva, quando la sua venuta trasformerà tutto. Ecco allora l'importanza della parusia. Io credo che abbiamo bisogno di questo per comprendere anche il Vangelo di oggi e queste pagine finali del Vangelo di Matteo. E senza considerare bene, senza recuperare l'importanza di questa, l'importanza decisiva nella storia della salvezza della seconda venuta, difficilmente possiamo sentire l'importanza anche dell'esortazione a vegliare. Però c'è un altro aspetto che questo vegliate raccoglie, e lo possiamo anche ricavare, volendo, dal racconto della parabola. Un punto strategico nella parabola è il fatto che lo sposo tarda, c'è un ritardo. Lo sposo tarda a venire e perciò si addormentano e tutto il resto. Possiamo prendere lo spunto da questo, perché così è. C'è un ritardo e così è stato percepito. È stato anche espresso così. Gesù aveva promesso e tutti avevano capito così. I suoi discepoli stessi. Abbiamo l'attestazione di questo nei Vangeli e anche fuori dai Vangeli. Le lettere di Paolo, a conferma che non è stato un errore. Gesù ha promesso e tutti hanno capito che questa grande trasformazione, questa seconda venuta definitiva, sarebbe venuta nel giro di poco tempo. Gesù si è espresso così: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Poi questo non è avvenuto, e noi troviamo già nei Vangeli, in Matteo, la considerazione di questo. Matteo ha dovuto affrontare questo enorme problema. Ma come mai? Paolo, ricordiamolo, perché è sempre facile ricordarlo, ma non era certamente solo lui. Paolo, che non ha bisogno di dimostrare che lui sarà ancora vivo, perché probabilmente non lo sarà. Difatti non lo è stato ancora vivo al tempo della parusia, la quale deve ancora realizzarsi. Però Paolo, proprio perché non ha bisogno di dimostrare che lui ritiene di probabile che di essere ancora vivo, è ancora più significativo il passaggio, i passaggi in cui Paolo mostra, senza bisogno di ragionarci, che molto probabilmente lui è tra i sopravvissuti e tra coloro che qualcuno è morto nel frattempo, però noi che siamo vivi, abbiamo anche nel testo di oggi, ecco, nel testo di oggi che abbiamo ascoltato, la seconda lettura, non avremo un vantaggio verso quelli che sono morti. Non avremo un vantaggio. Paolo si pensa vivo quando il Signore verrà. Invece così non è avvenuto, neanche per Paolo. E noi troviamo nella letteratura del Nuovo Testamento, nei Vangeli, ambedue le cose. Troviamo questa convinzione e questa promessa di Gesù e questa convinzione. E nello stesso tempo troviamo il ritardo. E cosa si deve fare? Questo ritardo mi pare molto importante, perché è ciò che definisce e caratterizza tutta la nostra storia della Chiesa. Nella storia tutto si fonda su questo ritardo. Attendiamo ancora la sua venuta. E qui c'è una terza cosa da sottolineare, proprio nel Vangelo di oggi anche. L'ignoranza. Noi non sappiamo. Questo era già detto da Gesù prima, in riferimento al giorno e all'ora. La generazione, entro questa generazione, però poi il giorno e l'ora, no, non si sa. Ma la cosa importante non è nel Vangelo di oggi, ma è in qualche riga precedente in cui il Vangelo è connesso, è che questa ignoranza non è soltanto nostra. E anche degli angeli non lo sanno. E anche di Gesù lo dice lui. Neanche il Figlio lo sa. Il giorno e l'ora, neppure Gesù lo sapeva. Ora su questo problema lasciamo cadere tutte le lotte che sono state fatte per superare questa difficoltà sulla base di una teologia successiva, no, della Chiesa. Ecco, come mai il Figlio di Dio non lo sa? Insomma, quindi ci si è potuti arrampicare con bellissime spiegazioni e distinzioni. Ma in realtà è più importante questa ignoranza di quanto noi non pensiamo. Perché è su questa che si fonda vigilate. Vegliate. Ci sono alcune cose, dice Gesù, che solo Dio sa e ha mantenuto nel proprio mistero. E neanche gli angeli lo sanno. Che è un modo, voi potreste forse dirmi, è un modo di dire. Cosa ne sappiamo noi di quello che dicono, che sanno gli angeli? Queste sono le parole di Gesù, tuttavia. Dobbiamo tenere conto anche di che Gesù pensava così. E comunque sottolineano una beatissima, importantissima ignoranza. Neanche gli angeli lo sanno, e neanche il Figlio. Notiamo, e ho finito con questo, non voglio dilungarmi troppo, notiamo che nelle scritture, nei profeti, che Gesù, che i discepoli scrutavano, continuamente, da sempre, e ancora di più alla luce degli eventi della morte e risurrezione di Gesù. Nelle scritture abbiamo pagine nelle quali si indaga sui tempi. Se noi andassimo a leggere, per esempio, il profeta Daniele, al capitolo 11, al capitolo 12, noi vedremmo che il problema di calcolare i tempi è fondamentale, è molto importante, e si danno dei numeri anche lì. Si danno dei numeri di anni, di giorni, è così. La posizione di Gesù non è solo sua, ma la posizione di Gesù è una posizione estremamente radicale. Cioè noi dobbiamo sentire questa espressione su cui si fonda anche l'esortazione di Gesù. Dunque, vegliate perché non sapete. La posizione di Gesù è estremamente radicale, estremamente forte. Neppure gli angeli lo sanno, e neanche il Figlio, che indica la necessità di una sottomissione, di una venerazione del mistero di Dio, di ciò che solo Lui sa, anche se noi non riusciamo a risolvere tutti i problemi teologici. Anche se noi non riusciamo a risolvere i problemi teologici, non riusciamo a risolverli, tutti no. Era promesso entro una generazione, poi non è venuto, poi c'è il ritardo. Come mai? Questa è la risposta. Questo che ci è richiesto non è la soluzione o la comprensione logica di tutti questi misteri, che non è il nostro potere, ma è l'accettazione amorosa di questa ignoranza, che è anche l'ignoranza degli angeli e addirittura del Figlio, che in questo modo diventano per noi anche l'esempio. Come se Gesù dicesse, non dice esattamente così, ma possiamo anche immaginarlo, come se dicesse fate come faccio io. Anch'io non lo so. Anch'io mi affido totalmente alla volontà di Dio, alla volontà del Padre. Preghiamo, chiediamo anzitutto per noi la vigilanza, l'attesa e l'invocazione della venuta del Signore Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamolo per tutte le comunità del Signore Gesù nel mondo, perché vivono in questa fede, in questa speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutta l'umanità, che noi crediamo redenta e salvata dal sacrificio del Signore Gesù, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per ottenere il dono della pace, della giustizia, il dono di una vita dignitosa per tutti gli uomini, per tutte le famiglie, per tutti i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per chi ha un potere nel mondo, un potere economico, politico, militare, perché sia sottomesso alla volontà del Creatore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, preghiamo anche in questa messa per i nostri più piccoli che si preparano alla prima comunione, che sarà fra 15 giorni nella festa, il 22 di questo mese, nella festa di Cristo Re, per loro, per le loro famiglie, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre preghiamo per tutti i più miseri, più poveri, per tutti quelli che sono privi di speranza. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori di tutti, li apra alla solidarietà, alla condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per tutte le persone ammalate che ci sono affidate, ci viene chiesto di ricordarle ogni giorno. E preghiamo per loro una per una, ma in particolare per quelli che sono più vicini a quello che appunto chiamiamo l'incontro con Gesù, perché la nostra preghiera possa aiutarli, confortarli, possano essere veramente con le lampade accese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per questo una preghiera particolare per la sorella del nostro fratello Ageo in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per tutte le altre intenzioni che ciascuno di noi presenta al Signore in questa messa. E di nuovo per tutti i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Noi ti preghiamo, Dio nostro Padre, con fiducia filiale, nel nome del tuo Figlio, nostro fratello e Salvatore, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.